Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
Le 15.04 su Radio Bianconera, l'unica che conta. Diamo uno sguardo a tutte quante le cam, perché questo è un momento davvero, tra virgolette, storico. Siamo umili, però Radio Bianconera riprende con Domenica Sport. Anche noi stiamo tornando alla normalità, anche se non ci siamo mai fermati, perché Radio Bianconera c'è sempre stata in tutta questa fase, c'era e ci sarà anche in futuro, anche in relazione al calcio, perché comunque sto vedendo le immagini del riscaldamento proprio scalpitante dei giocatori di Colonia e che scenderanno in campo alle 15.30, perché la Bundesliga è ripartita. La Serie A non si sa, vedremo, staremo a vedere comunque quella che sarà l'interlocuzione, però comunque è certo che domani, lunedì 18 maggio, è finalmente la data per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti collettivi. L'abbiamo attesa a lungo, poi vedremo se sfocerà in una ripresa del campionato o meno, e Domenica Sport entrerà dentro questi temi, dentro il calcio e dentro tutto quello che volete, perché questo ovviamente è uno spazio dedicato a voi, per cui diciamo subito il numero per poter interagire con noi: 340 54 25 324. Lo dico molto lentamente: 340 54 25 324, perché è importante sentire la vostra voce, come vi state passando la domenica, no? Dalle 15 alle 17 c'è appunto Domenica Sport condotta dal sottoscritto Luca Cavallero, e in seguito poi la linea va a Roma dal mitico Alessandro Santarelli con tutti quanti i suoi ospiti, con due in bianconero. La programmazione di Radio Bianconera dunque c'è, è regolare ed è tutta per voi. Ho anche una scaletta di ospiti davvero squisita, perché so che avete visto sui social di Radio Bianconera qualcosina, magari qualcosina è trapelato, qualcosina no, perché ho sempre super ospiti social. Nel frattempo ricevo tanti messaggi su WhatsApp e vedremo comunque di stabilire il collegamento con gli ospiti, che avremo sia via video e sia telefonica, appunto per chi è previsto in telefonica. Però saluto subito il primo, l'esordio a Domenica Sport, di un caro amico youtuber, Simone Avsim. Buon pomeriggio, Simone. E vediamo appunto l'istantanea di Simone inchiodato, però comunque vedremo di ristabilire il collegamento, perché con lui seguiremo parte di... eccolo qui, ciao Simone.
Noi sì, ciao Luca, io ti vedo, forse ho qualche piccolo problema di connessione, ma lo risolvo ben... Radio Bianconera è, diciamo, un po' la normalità. Buona domenica.
È un po' la normalità, hai detto bene Simone, perché la Bundes è ricominciata. Tu nel tuo canale hai fatto una guida molto precisa sulla Bundesliga, però parlando di Juventus e di calcio, no, all'interno dei nostri confini, quelli italiani, tu che aspettative c'hai? Perché nelle ultime ore Spadafora, il ministro dello sport, si è dimostrato propenso quantomeno a un'interlocuzione, perché Simo, parliamoci chiaro, fino a qualche settimana fa la percezione era che Lega Calcio e FIGC dicessero una cosa, mentre il governo e nella fattispecie il ministero dello sport avessero tutt'altra posizione.
Diciamo che le percentuali di prosecuzione del campionato stanno crescendo, cioè sembra quasi che ce la stiamo facendo. Poi ovviamente finché il pallone al centro del campo, come ieri in Bundes, c'è sempre ancora da dubitare, però questo 10 di giugno forse possiamo segnarlo rosso sul calendario per la della Serie A. Ancora qualcosa da definire, secondo me c'è stata una bella lotta anche che forse non ci meritiamo su questa faccenda, e non c'è il massimo impegno per far ripartire la Serie A da parte di tutti, però forse ce la stiamo facendo.
Forse ce la stiamo facendo, chiaramente si fa il tifo per il calcio, ma mettiamolo subito in evidenza: se si deve ricominciare è nell'interesse di tutti che si ricominci in sicurezza, ci mancherebbe altro. Siamo anche in diretta Facebook, per cui io vi chiedo questo, ragazzi: condividete il video su Facebook, perché leggiamo anche i commenti lì e andiamo subito a pescarne alcuni, adesso che magari li riesco a leggere. Tra le altre cose, no Simone, c'è un ascoltatore proprio in diretta Facebook che ci scrive, leggiamo il commento, Daniela appunto Crovella, forza Juve ragazzi, e ci porta un po' al tema mercato, chiede Tonali Juventus. Tu che cosa ne pensi di questo accostamento, no? Guarda come annuisce Simone.
Sì, no, perché il nome è più caldo insieme a Pogba, ho parlato anche un po' oggi. Diciamo che chiaramente il mercato è molto difficile da decifrare, perché anche le tempistiche sono totalmente ignorate. Secondo me le società stanno comunque lavorando diciamo come nella normalità, per non farsi trovare impreparate, più che altro. Però ci sarà dei contratti, slitterà tutto un po', ci sarà più tempo, poi ovviamente bisogna tenere di spese diverse preventive, perché naturalmente la pandemia avrà effetti, sta avendo effetti anche economici, però l'interesse per Tonali da parte della Juventus è stato riportato ampiamente ormai da mesi, quindi c'è da pensare fondatamente che si stia lavorando su quel fronte. Poi se c'è davvero un duello con l'Inter, come è stato con Kulusevski, lo si affronterà e insomma eventualmente vincerà l'Inter o vincerà la Juventus. Io comunque non credo che sia Tonali cruciale per il futuro della Juventus, la Juve deve migliorare il centrocampo, però Tonali non sarebbe subito titolarissimo e perfetto per il centrocampo della Juventus, avrebbe bisogno di un pochino di rodaggio, quindi forse sono altri nomi che possono fare da subito la differenza per la prossima stagione. Certo, poi se l'Inter aggiunge Tonali a Sensi e Barella, praticamente fa il centrocampo d'Italia per il futuro e tanta roba.
Hai detto bene, Simone, quindi invito anche gli ascoltatori a dirci la loro al 340 54 25 324 su qualsiasi tema, calcio, Juventus, calciomercato, perché alla fine, Simone, ci abbiamo tutti voglia di calcio, anche in diretta Facebook, quindi continuate a condividere il video in diretta, tra poco arriva una sorpresa, una sorpresa che abbiamo fatto trapelare, però tra poco arriva in collegamento telefonico. E Simone, visto che tu hai buttato nel calderone Tonali, o meglio, te l'ho lanciata io la suggestione, volevo chiederti un po' secondo te in che direzione andrà il mercato della Juventus al di là dei ruoli, perché la percezione che si ha è che comunque c'è la necessità di procedere con un nuovo corso, un nuovo decennio all'insegna di un gruppo giovane e consolidato.
Diciamo, guardare ai giovani è sempre una necessità, in questo momento forse per la Juve lo è di più perché la un po' invecchiata, parlo di diversi titolari, ci sono molti giocatori che sono stati portati con prolungamenti e quindi diciamo ci sono alcune fine corsa che vanno praticamente ad accavallarsi. A centrocampo possiamo parlare di Chedira, uno dei due magari potrebbe andare via. Per quanto riguarda poi Chiellini, ecco, lui ha detto che vuole giocare altri due anni, però al contempo c'è Bonucci, quindi la domanda per esempio è l'anno prossimo se De Ligt e Demiral saranno finalmente i titolari, ci sarà questo ringiovanimento. Certo. E poi per esempio anche giocatori che secondo la Juve potrà pensare di prelevare dalle giovanili,
sì,
che forse non viene tanto, cioè quello di Hans Nicolussi Cavi, che onestamente secondo me è pronto per la Serie A, non so se la Juventus punterà su di lui già in prima squadra o magari lo manderà nuovamente in prestito, però
ma vedremo. Sono
giocatori giovani al di là di quelli da poter acquistare,
vedremo,
per poter sfruttare per ringiovanire la rosa.
Vedremo, vedremo. Comunque l'abbiamo annunciata la sorpresa, ce l'abbiamo in collegamento telefonico e lo saluto ringraziandolo del tempo prezioso che ci dedicherà. Mister Del Neri, Luigi Del Neri, ex allenatore della Juventus. Buon pomeriggio, mister.
Anche a voi, grazie dell'invito. Buongiorno.
Come appunto le ho detto, grazie a lei per la partecipazione e partirei, no, visto che abbiamo parlato di giovani, partirei un po' da un giocatore che è appunto ex calciatore, non più giovanissimo, che ha fatto un percorso all'interno dello staff tecnico di Sarri questa stagione, che ha scritto pagine importanti della storia della Juventus, che è Andrea Barzagli. Mister Del Neri lo conosce molto bene, l'ha portato lui in bianconero e mister, io volevo proprio chiederle, tornando indietro, ripercorrendo quei giorni lì, perché lei decise di puntare proprio su Andrea Barzagli e lo chiese insistentemente alla Juventus?
Lui aveva un problema in Germania, no? Mi sembra.
Sì.
Quindi c'è stata questa eventualità di poterlo portare al Torino e quindi parlando con Beppe, col presidente, abbiamo deciso che era una figura giusta per la Juve in quel momento. Un giocatore in età, un giocatore anche esperto per aver fatto anche un'esperienza in Germania. E direi che è stata una scelta giusta dal punto di vista, perché Andrea comunque ha le caratteristiche di leadership, è un giocatore, un ragazzo molto serio, molto a posto, quindi portava dentro alla juventinità, anche la sua juventinità come comportamento, insomma, no? Come persona, quindi per noi, oltre che al giocatore, abbiamo pensato anche alla persona da portare dentro in quell'ambiente.
Certo, ovviamente, poi è stata una scelta rigogliosa alla luce delle pagine importanti che ha scritto nella storia della Juventus. Simone, una domanda per il mister?
Intanto saluto il mister, buon pomeriggio, per me naturalmente è un onore poter interloquire. Sì, guardavo un po' il percorso che è stato fatto, la Juventus che lui ha salutato è stata poi quella che ha preso poi questo cammino di scudetti, e quindi la mia curiosità è anche leggendo di Chiellini, nel quale un po' Chiellini di quella stagione 2010-2011, dicendo che in quel periodo aveva anche rischiato di lasciare la Juve per andare magari al Real Madrid, perché diciamo non era molto esaltante alla stagione per tutte le eccellenze, e quindi magari volevo chiedere se secondo il mister effettivamente si percepiva che c'era bisogno di cambiamento soprattutto della rosa alla fine di quella stagione.
Beh, ma c'è stato iniziato di cambio, insomma, no? Dall'ultimo anno del settimo posto c'è stato un cambio generazionale, poi ha lasciato il posto, come parliamo di Cannavaro, parliamo di Diego, parliamo di tante altre persone che poi hanno lasciato la Juventus, no? In quel periodo Camoranesi c'era ancora Trezeguet all'inizio dell'anno, quindi è stato un cambio generazionale, è chiaro che la Juventus doveva fare questo, abbiamo cercato di fare il massimo quell'anno lì con degli inserimenti importanti. La maturazione di certi ragazzi è stata fondamentale perché Lini, Barzagli, Bonucci si sono conosciuti, il recupero di Buffon, insomma qualcosina abbiamo fatto, Marchisio che ha fatto delle buone cose, quindi si stava ricostruendo un po' tutto ed è chiaro che poi le cose potevano andare un po' meglio forse come concetto, però la Juve aveva intenzione già di dover fare dei ricambi, di proiettarsi verso quello che era il suo status normale, no? di pretendente allo scudetto e di squadra che poteva scrivere la storia, quindi direi che mi sembra la società ha fatto un ottimo lavoro in quel momento lì, acquistando giocatori importanti con grande qualità che gli ha dato poi la possibilità di essere la regina incontrastata del campionato in questi anni,
certo.
E lo continua a essere ancora adesso, insomma.
E mister, appunto, dei giocatori che ha citato lei, adesso in bianconero ci sono ancora nella rosa attuale Buffon, Chiellini, Bonucci, poi lei ha citato il caso specifico di Marchisio, e volevo chiederle proprio in relazione diciamo al rendimento, no, dei giocatori, di Bonucci, di Chiellini, di Buffon, quanto comunque questi giocatori in questi anni sono stati importanti e quanto possono essere per il futuro, perché di Chiellini e di Buffon caldeggia l'ipotesi rinnovo, Bonucci ha rinnovato, quindi si parla di giocatori che saranno protagonisti anche per il futuro.
Penso che abbiamo dimostrato strutturalmente di essere pronti, ma sono ragazzi che sono dentro la Juventus da parecchio tempo, fanno parte integrante di un discorso di comportamento, di motivazioni, quindi direi che al di là dei giocatori che sono molto importanti, perché parliamo di nazionali in essere come concetto, e giocatori importanti portano anche questo messaggio a chi entra in quel mondo. Lo instala, diciamo, per far capire come il mondo Juventus, insomma, anche un mondo non particolare, un mondo vincente, un mondo con certa mentalità di comportamento e di pressione continua, ma di andare sul campo e dare sempre il massimo di se stessi. Quindi mi sembra che la Juve abbia delle scelte quasi obbligate in questo senso lì, perché sono ragazzi che anche se non giocano portano sempre comunque quel qualcosa in più all'interno dello esploratore del gruppo.
Sì, è molto importante quello che sottolinea, perché l'aspetto extracampo è tanto importante, se non talvolta più importante di quello che accade in campo. Vedo tanti commenti che ci chiedono anche di dare aggiornamenti per la Bundes. Certamente, appunto, vi daremo gli aggiornamenti in diretta di Colonia Mainz, e voi continuate a scriverci al 340 54 25 324 e anche in diretta Facebook, perché non mi perdo nessun commento. Simone, nello specifico te di quella stagione lì, di quella con Mister Del Neri in panchina, che cosa ricordi in particolare? Perché è stata una stagione in cui la percezione era che davvero si potesse costruire qualcosa di importante, poi forse qualche infortunio di troppo ha scompaginato le carte in tavola.
Sì, sicuramente questo, una serie di difficoltà, poi comunque c'è da dire che quell'anno in caso ci sarebbe stato, c'era Milan molto, molto forte, che fu difficile superare anche l'anno successivo, quindi al di là del posizionamento finale in classifica determinato più da qualche inciampo in qualche... Ricordo che ci furono anche delle vittorie importanti a livello di gol fatti e a livello di avversario, per esempio contro l'Inter. Diciamo, al di là di la Juve, quell'anno avrebbe comunque avuto difficoltà a puntare al titolo. Certo, il rammarico è magari per mancato piazzamento europeo, però, dicevo, era probabilmente, confermava anche il mister, anche un cambio che è stato fatto ottimamente, magari non aver raggiunto il piazzamento essere stato di ulteriore da questo punto di vista.
Certo, certo. E mister, proprio nello specifico, dal momento che comunque lei conosce le due personalità in questione, non è un momento chiaramente polemico, però volevo chiederle che idea si è fatto di questo botta e risposta a distanza tra Giorgio Chiellini e Felipe Melo, no? Che insomma hanno avuto questa botta e risposta in relazione al libro. Lei conosce entrambi i calciatori e volevo chiederle il suo punto di vista a riguardo, che idea si è fatto?
Ha due caratteri molto forti, no? Come concetto di espressione in campo, molto 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 dinamici nell'esporre le proprie idee, il proprio comportamento. certo nel gruppo non è facile andare assolutamente d'accordo, tutto vada bene, però penso che Giorgio abbia espresso il suo pensiero. In quanto a carattere, poi è chiaro che anche Felipe Melo sul campo determinava con il suo modo di fare certe situazioni, quindi direi che tutto sommato, da quello che vedo io, Giorgio non ha detto niente di strano, perché due componenti caratteriali molto forti all'interno del gruppo, e è chiaro che poi alla fine Giorgio ha espresso il suo pensiero su Felipe, ma penso che non sia, penso sia un modo di dire, come lo ha detto su Balotelli, dove c'è stata comunque delle scuse di entrambe le parti, però penso che Giorgio abbia sempre avuto un difetto, un pregio di dire le cose che pensa, e anche in questo momento qua le ha dette, insomma, quindi senza togliere niente né a lui né anche a Felipe, insomma, come concetto.
Ed è sempre importante dire quello che si pensa, soprattutto comunque quando in carriera si è dimostrato qualcosa, nel caso specifico.
Ma sempre con rispetto, insomma. Poi è chiaro che uno si risente un po', ma poi passa lì, penso, come passava a parlare delle piccole diatribe che possono succedere in un gruppo dell'esploratorio sul campo, insomma, penso sia una cosa abbastanza normale.
Una cosa scontata, indubbiamente. Lo chiedo a entrambi in maniera telegrafica, sia a Simone che al mister. Domani riprenderanno gli allenamenti collettivi. Che aspettativa avete per l'eventuale ripresa? E soprattutto la Juventus da che grado parte, no, di partenza? Perché è prima in classifica, però la Lazio sappiamo che ha grandi motivazioni. Lo chiedo prima al mister e poi a Simone.
Sì, ma anche la Juventus vuole continuare a vincere. La Juventus, le motivazioni, è l'unico componente che non manca mai. Quindi troverà sicuramente un'entrata nuova di grande motivazione, di grande forza, di grande consapevolezza di essere in classifica, e penso che la Juventus, prima di buttare via questo scudetto, insomma, gli altri devono marciare molto forte, molto veloci.
Simone, invece, te che ne pensi?
Sono certo con Mister, ne ho risposto io, e aggiungo che forse anche vista fisico la Juventus ha quadrato con lo staff per ripartire veramente a mille.
Ed è molto importante, questo. Grazie a Simone Avsim, youtuber, iscrivetevi al suo canale, e anche a Mister Del Neri, augurandoci di vederlo presto in pista.
Buon lavoro anche a voi, grazie di tutto.
Grazie a entrambi. Grazie a entrambi. A Radio Bianconera, come vedete, è sempre una grande kermesse, è sempre comunque una grande emittente anche per questo aspetto. Non ci fermiamo mai, restate qui collegati, perché Radio Bianconera è l'unica che conta.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Domenica Sport.
15:25, Domenica Sport, Radio Bianconera, Luca Cavallero al timone. Mancano 5 minuti a Mainz Colonia. Vi racconteremo tutto quanto di questa sfida. Siamo proprio qua davanti al televisore, perché alla fine il calcio lo aspettavamo. È inutile che stiamo lì a cincischiare, il calcio ci è mancato. Speriamo che in sicurezza possa ovviamente ripartire anche qua in Italia, possa ripartire anche la Serie A. 340 54 25 324 il numero per poter interagire con noi. Sono davvero tanti i messaggi che vanno in direzione tanto calciomercato quanto eventuale ripartenza. Soprattutto con i prossimi ospiti tratteremo il tema ripartenza, perché è doveroso ed è l'interrogativo che ci poniamo tutti quanti. E nello specifico ci chiedono di parlare di calciomercato, e lo faremo adesso con il prossimo ospite che ho qui collegato, Mister Cigno. Buon pomeriggio, mister.
Ciao Luca, grazie per questo invito.
Ti vedo, tutto bene, ti vedo in collegamento. Mister Cigno, un allenatore dilettante ma che ha grandissima passione, segue il calcio femminile, e quindi chi meglio di Mister Cigno, che è un allenatore, può sapere quelle che sono un pochino le peculiarità dell'eventuale ripresa. Mister, domani riprenderanno gli allenamenti collettivi, come devono essere strutturati? Perché i calciatori possono essersi allenati quanto vogliono da soli, no? In casa, in maniera professionale, rispettando comunque la tabella di marcia, però mister, è una cosa allenarsi da soli, una cosa in gruppo con quell'intensità lì che conosciamo.
Sì, in effetti riprendere così di punto in bianco, dobbiamo attuarci un attimo alle distanze di sicurezza e alle nuove normative. Sicuramente non sarà facile, anche perché il calcio, come sappiamo tutti, è un gioco di contatto, quindi sì, non puoi fare sempre l'uno contro uno, lo scartaggio tiro in porta.
Sì.
Giustamente vedremo adesso un po' le norme come saranno. Ieri ho visto la Bundesliga, e ho visto che in panchina erano distanziati e poi sul calcio d'angolo erano uno sopra l'altro. Quindi
è vero, un paradosso quello.
L'utilità non l'ho ancora capita, ma se l'hanno fatta, perché sicuramente ci sarà qualcuno più esperto di me.
Certo,
per poi... noi istruttori vedremo come poterla gestire.
Guarda mister, ti volevo interrompere perché appunto tra poco Mainz Colonia, vi daremo tutti quanti gli aggiornamenti del caso, vedo già le squadre, no, pronte a scendere in campo. Ripeto il numero per interagire con noi: 340 54 25 324. Andiamo a leggere qualche messaggio che è arrivato e poi c'è anche la diretta Facebook che si va a Sponda Calciomercato, cioè nella fattispecie Silvio Manti, che abbracciamo metaforicamente perché di sto periodo purtroppo non ci possiamo abbracciare, che ci chiede appunto di darci qualche news. Siete grandi fino alla fine, il classico hashtag che spopola in casa Juventus. Io mister non so come la vedi tu, però per quanto riguarda la Juventus un po' mi sento ad associarmi a Paratici, alla linea Nedved, no? Che questa rosa è difficilmente migliorabile.
Ma guarda, la Juventus secondo me è un organico davvero forte, ma anche quest'anno mi ha sorpreso anche la Lazio e l'Inter come organico. Però il lavoro che ha fatto la Juventus è da ammirare, perché alla fine in 8 anni, dopo la Serie B, ha costruito un impero, ma non solo nel maschile ma anche nel femminile. Cioè una società che ti porta a Torino un fenomeno non è da tutti. Cioè l'ultimo fenomeno che si era visto mi sembra che era proprio Ronaldo il fenomeno.
Sì, sono d'accordo con te. Sicuramente poi uno sguardo molto più internazionale che ha dato la società negli ultimi anni, frutto di un percorso graduale, impostato nel tempo. Leggiamo un commento di un fedele ascoltatore, Massimiliano da Liverpool, straordinario, ci segue dall'Inghilterra. Fateci sempre sapere da dove ci seguite, perché noi di Radio Bianconera vogliamo saperlo. Ci ha scritto anche via WhatsApp al 340 54 25 324, dicendo: ma queste partite in Germania vi sembrano calcio vero? A me neanche un po'. E pone un po' un quesito su quello che dicevi tu mister, perché forse si riferisce all'atmosfera sugli spalti che manca.
Sì, anche perché giocare col pubblico è un conto, giocare con il cartone che ho visto ieri in Bundesliga è un altro. Sì, bellissima, sì. Iniziativa, ci può stare, però a questo punto io misurerei la temperatura anche prima di entrare allo stadio, se proprio se dobbiamo fare una cosa pulita. Anche perché io giocatore che sono famoso o non famoso ho bisogno del supporto dalla tribuna, perché fa sempre piacere, che poi se faccio gol con chi esulto? Col compagno non mi posso abbracciare, con il tifoso non posso esultare, è normale che poi lo prendi un po' così alla leggera, diciamo.
Eh sì, no, e poi auguriamoci che al più presto i tifosi possano fare il loro ritorno allo stadio, perché quello vorrebbe dire che questa emergenza è decisamente allentata e noi ce lo auguriamo da appassionati. Mi raccomando, continuate a condividere la diretta Facebook, perché leggiamo anche i commenti sulla diretta Facebook di Radio Bianconera. E mister, vado a pescarne uno di Efisio Azzeni, che innanzitutto ci dice buon pomeriggio anche a te Efisio, e dice che si è appena rivisto tutte quante le reti di Alessandro Del Piero con la Juventus e con la nazionale, si chiede come ha fatto a non vincere il pallone d'oro. Mister, tu quell'epoca l'hai vissuta e te lo sei mai posto questo interrogativo? Come ha fatto Alessandro Del Piero a non vincere mai il pallone d'oro?
Diciamo che è stato anche fortunato, ma nel frattempo anche sfortunato, perché l'era di Del Piero è anche l'era di Messi e Ronaldo, quindi sì. Alla fine conta che sono 11 anni che vincono loro, quindi l'ha trovata anche un po' difficile. Però Del Piero è un vincente anche se non ha vinto il pallone d'oro, cioè soltanto per quello che ha fatto, per quello che ha vinto, per le giocate che ci ha regalato, per l'essere il vero capitano, perché alla fine è stato un leader vero silenzioso. Cioè Del Piero è un idolo che tutti hanno vissuto, come le classiche bandiere che ormai non ci sono più.
In grado di conquistare più generazioni, hai detto bene mister, poi lui ha vissuto l'epoca, Cristiano Ronaldo Messi negli anni 90, insomma ha giocato anche con Roberto Baggio, insomma è stato in un'epoca molto complicata, Alessandro Del Piero, Zidane anche, quindi stiamo parlando di un'epoca folta e molto rigogliosa di campioni. Visto che comunque te il calcio mister lo conosci molto bene, quanto pensi si sia evoluto davvero nell'ultimo decennio? Perché si parla spesso di post-guardiolismo e su questo voglio anche interpellare i nostri ascoltatori su che cosa ne pensano. Ripeto, 340 54 25 324 e poi c'è anche la diretta Facebook. Tu che cosa ne pensi dell'evoluzione del calcio? Perché il post-guardiolismo forse ha lasciato qualche cosa, forse nel modo di difendere, forse si gioca più alti, forse si è più spregiudicati. Te che cosa ne pensi, mister?
Il calcio penso che della nostra era, quindi io ti parlo dell'era Batistuta, anni 90 fino adesso 2020, è cambiato tantissimo, ma basta soltanto vedere la tipologia di allenamento, il rapporto allenatore-giocatori, il fattore che ora tutti attaccano e magari prima tutti difendevano, il classico tiki-taka o cose del genere. Io lo vedo anche cambiato nelle nostre categorie, quindi parlo di promozione, eccellenza, prima categoria, eccetera, eccetera. Il social ha cambiato un po' anche
sì.
questa roba del calcio. Il social ormai il calcio è diventato anche un social, quindi tutti ne parlano tramite social. Io penso che il calcio ogni categoria, ogni annata ha vissuto il suo, quindi quelli del 2000 parleranno del calcio 2000 e si dimenticheranno del calcio che è stato calcio, secondo me, questo è il mio punto di vista.
Mi è piaciuto davvero questo accostamento tra le fasi storiche, perché alla fine poi il calcio si evolve e chissà che cosa succederà in futuro. Ma tornando in orbita Juventus, invitando tutti gli ascoltatori ovviamente a interagire, e adesso lo peschiamo qualche messaggio al 340 54 25 324 e anche in diretta Facebook, pescando nella fattispecie un messaggio, ci chiedono, mister, che un ascoltatore che non si firma, che cosa appunto ne pensiamo dell'addio di Andrea Barzagli. Secondo me, mister, più che un addio, un arrivederci. Perché comunque lui ha fatto questa scelta momentanea e anche dal comunicato è parso questo. E poi un giocatore che ha scritto talmente tante pagine di Juventus che è davvero difficile immaginarlo in un altro contesto. Poi nel calcio tutto può succedere, però che percezione hai avuto tu giovedì quando è stata diramata la notizia?
Secondo me c'è qualcosa sotto. Alla fine lui fa parte della BBC, quindi... il mio parere personale, magari può essere che non si trovava d'accordo con lo staff di Sarri.
Si parla di motivi familiari nel comunicato.
Vabbè, ma io ti dico, secondo me è normale che se io devo andare via, devo divorziare da qualcosa, per non dare spiegazioni dico motivi di famiglia.
Quindi tu pensi più che altro
poi magari
che...
È vero, magari giustamente ci sono stati anche giocatori di Serie B che hanno rescisso i contratti con le società per stare accanto alla famiglia, quello può essere, cioè, non metto in dubbio che non sia vero, però contando che lui è stato una bandiera storica per la Juventus, che ha fatto il record insieme a Chiellini per la vittoria degli scudetti, io penso che qualcosa sotto c'è, non soltanto la famiglia.
Vediamo inquadrato nel frattempo il ministro Spadafora, che è stato protagonista in queste ore, diciamo ha dimostrato un'apertura rispetto al calcio, cosa che comunque, come abbiamo detto prima, nelle ultime tre settimane non sembrava proprio così. Auguriamoci comunque che l'interlocuzione vada a buon fine, che si trovi una soluzione nell'interesse di tutti. E proprio su questo volevo dirti, mister, che idea ti sei fatto di questo botta e risposta a distanza di questi mesi tra due istituzioni molto forti, perché comunque stiamo parlando del governo italiano e al contempo comunque del governo calcistico, quindi stiamo parlando di due istituzioni molto forti che hanno un peso specifico importante anche nella mentalità collettiva.
Guarda, io se dovevo scegliere tra riprendere e stopparlo, io l'avrei stoppato.
Come mai?
Ma perché alla fine l'abbiamo stoppato tre mesi, l'ultima è stata a febbraio, mi sembra a febbraio.
Il weekend del 7-8 marzo è stata l'ultima giornata che si è disputata ufficialmente.
Quindi alla fine ora i ragazzi è come se avessero fatto la pausa estiva.
Sì, un
quindi
qualcosa anche in più forse.
La preparazione, quindi non avrei assegnato a nessuno lo scudetto. Avrei proprio stoppato l'annata, avrei ricominciato a settembre. Ma perché adesso tu hai modificato con questo stop, non tutti penso che siano allenati, o magari sì, si sono allenati. Però così tu modifichi anche la mentalità del giocatore, che l'hai fermato. Quindi Juventus e Lazio si toglievano un punto, se non sbaglio, uno o due punti. Quindi ora la mentalità di tutte e due le squadre, secondo me, un po' si è indebolita, perché ora ricominci da zero. Cioè, non è che ricominci con la tattica e le cose varie, ricominci con la preparazione. Perché sono tre mesi che non giocavi, due mesi che non giocavi con i tuoi compagni. Quindi non dico che hai dimenticato il passare la palla al tuo compagno, però un attimo devi rientrare nel giro, un po' come tutte le cose.
Sì, inevitabilmente, e tra le altre cose vediamo che cosa ne pensano i nostri ascoltatori e leggeremo anche i loro messaggi su quello che è il loro giudizio, no? Nel merito. Io ti butto dei nomi, mister: De Bruyne,
vai.
Van de Beek, Tonali, Insomma, secondo te quale potrebbe essere il tassello, no, che potrebbe dare quel qualcosa in più alla Juventus, che cerca comunque di ringiovanirsi, no, legittimamente in vista del prossimo decennio?
Ah, io spero Tonali.
Come mai?
È italiano, è un buon giovane. Io sono dell'idea che dobbiamo pescare in Italia i nostri giocatori per rafforzare poi domani anche la nostra nazionale.
E vediamo anche se i nostri ascoltatori sono d'accordo con Tonali. Fatecelo sapere, qual è il tassello che aggiungereste a questa Juventus a centrocampo? 340 54 25 324 oppure commentate la diretta Facebook, che sto vedendo che la state condividendo davvero tantissimi sulla pagina di Radio Bianconera. Continuate a commentarla, a condividerla, che noi leggiamo tutti i commenti. Grazie a Mister Cigno, che insomma, grazie, andiamo un po' a riassumere i tuoi profili social, perché comunque tu fai diciamo calcio a livello motivazionale sui tuoi social.
Sì, allora io ho una pagina Instagram che è mr-bassocigno e su Facebook sono Vincenzo Incardona. Se seguitemi, ci sono tantissime novità sul calcio dove ci sono le mie idee.
Esatto, esatto, quindi andate sulle pagine social di Mister Cigno per poter anche interagire con lui. Grazie a Mister Cigno.
Grazie a voi, ciao Luca, a presto. Radio Bianco Nera.
Domenica Sport.
Il bello di Radio Bianconera è che i messaggi sono tanti e anche variegati. Fronte calcio mercato, visto che davvero siete stati tantissimi, ripeto ancora il numero perché non voglio privare nessuno di voi di poter interagire, di poter dire la vostra: 340 54 25 324 e soprattutto anche commentate la diretta Facebook, condividetela, perché vado proprio a pescare da qua due commenti tra loro distanti sul calcio mercato. C'è Silvio Manti che fa praticamente il pienone, dice Rakitic, Modric e Castrovilli, quindi ne spara tre lì, due nomi mica male, però il nome di Modric non è caldeggiato effettivamente in orbita Juventus, quantomeno in questi ultimi mesi. Comunque staremo a vedere. Silvio Manti è molto desideroso appunto di rinnovare completamente il centrocampo. E poi saluto anche Leo Pedone che secondo lui, lo vado a parafrasare questo messaggio, non credo per quanto riguarda il calciomercato che ci saranno tanti movimenti, spero che la Juve faccia qualcosa sempre a centrocampo con un pezzo da 90, quindi il centrocampo costituisce un po' il trait d'union dei vostri desideri. Ma continuate a interagire con noi e ripeto il numero 340 54 25 324. Salutiamo l'ospite che abbiamo in linea su Skype, che è niente meno che Marco Scognamiglio, presidente della Virtus, società dilettantistica piemontese appena nata. Buon pomeriggio Marco.
Ciao Luca, grazie per avermi invitato.
E io e te siamo sempre in difficoltà perché non so come chiamarti, mister, pres, Marco, perché ormai sei diventato presidente di questa realtà che, Marco, mi dicevi che un po' di Juventus al suo interno ce l'ha.
Beh sì, diciamo che adesso a prescindere dal colore delle maglie, che abbiamo voluto farle bianconere,
ecco,
ma il modello della società chiaramente mi auguro possa un domani rispecchiare quello della Juventus, che ritengo in assoluto uno dei migliori.
E poi tra le altre cose anche a livello d'organico, no? Qualche ex giocatore in orbita Juventus o comunque settore giovanile Juventus, tu te lo sei portato in questa nuova avventura.
Sì, noi abbiamo appunto Fabrizio Capodici, che comunque insomma ha avuto un passato nella Juventus, e poi Jobi Apsaule, che ha fatto tutto il settore giovanile e poi ha approdato nella Serie A svizzera e del Belgio.
È bello, molto bello parlare anche di settore giovanile della Juventus, perché qua su Radio Bianconera seguiamo la Juventus in tutte quante le sue sfaccettature: settore giovanile, women, prima squadra, under 23, il progetto è trasversale. Vedo che siete tantissimi in diretta Facebook, quindi siete davvero straordinari, ma continuate a condividere e a commentare fronte calciomercato o comunque fronte calcistico, perché vogliamo sapere la vostra sull'eventuale ripresa, che aspettative avete. Però Marco, andando a parlare proprio nello specifico della Virtus, cosa ti ha spinto a metterti in gioco con questo nuovo progetto? Perché di questi tempi, insomma, andare a investire su una società di calcio è molto complicato a causa dell'emergenza coronavirus, che ci auguriamo venga scongiurata al più presto.
Certo, ma guarda, la voglia, la volontà di fare qualcosa di importante per quanto riguarda tutto ciò che è il calcio dilettantistico, grazie un po' alle amicizie che ho nel mondo professionistico, ma anche a livello imprenditoriale, abbiamo deciso di unire le forze e di creare questa bella realtà. Mi auguro insomma che la Virtus diventi un modello futuro in generale siamo molto fiduciosi e soprattutto pronti a partire.
E io chiaramente te lo auguro, Pres, perché so che la voglia di calcio è tantissima, sia per quanto riguarda voi addetti ai lavori, ma anche noi giornalisti, perché senza calcio non possiamo stare. E infatti, spostandoci un attimo in Germania con il nostro aereo metaforico, il Colonia è andato in vantaggio sul Mainz con un rigore di Marco Huth al sesto minuto di gioco, quindi Colonia 1, Mainz 0. Continuate a condividere veramente il video in diretta Facebook, perché i commenti sono spopolati, a dir poco spopolati. E proprio sul tema ripresa, magari interagisco anche con Marco su questo, che ha una lunga esperienza nel mondo del calcio e dello sport. Rino Carollo ci chiede: spregiudicato il governo tedesco a far ripartire il campionato o troppo prudente quello italiano che temporeggia? Tu, Marco, che cosa ne pensi a riguardo? Perché diciamo è un tema che divide, no, l'Italia in due.
Ma guarda, Luca, a prescindere, io penso che la salute viene prima di tutto, quindi io credo che l'Italia stia facendo la scelta giusta, per quanto chiaramente a discapito di tutto il mondo imprenditoriale e anche calcistico. Quindi, però io penso che se l'Italia ha deciso di non partire è perché effettivamente non ci sono i presupposti, quindi mettendo, torno a dire, la salute prima di ogni altra cosa, credo sia giusto così.
E beh, staremo comunque a vedere gli sviluppi. Sappiamo che comunque c'è una trattativa in corso. Domani riprenderanno gli allenamenti collettivi. Vedremo comunque con che evoluzione, perché comunque non è semplice. Non è semplice quando si va ad affrontare questo discorso. C'è un mitico ascoltatore che interagisce, mi ricordo, in tutte le trasmissioni di Radio Bianconera, che è Gianni da Pordenone. Davvero abbracciamo metaforicamente anche lui, che diciamo è pessimista, non si aspetta niente se non tornare alla normalità dopo appunto che c'è stato questo stop, vado un po' a parafrasare le parole, e comunque lui va a invocare Tonali. Però sul tema ripresa dice che comunque trova complicato, no, andare a fissare anche gli orari delle partite in piena estate, no, a mezzogiorno, alle tre, visto che comunque tu, Prese, sei anche allenatore, insomma, quanto la temperatura potrà alla fine andare a condizionare le partite?
Ah, condivido assolutamente tanto. Assolutamente tanto, anche perché comunque consideriamo che a livello di energie se ne sprecano il doppio, quindi considerando che i giocatori sono anche fermi, in effetti, insomma, non credo sia la cosa migliore, soprattutto per le squadre che puntano a vincere qualcosa.
E tornando a parlare di Virtus, così facciamo di nuovo il salto dal professionismo al dilettantismo. Tra l'altro, appunto, se siete piemontesi, andateci a fare un salto, quantomeno nelle pagine social, trovate Virtus FC, poi Marco ci spiegherà tutto. Però tornando a parlare di Virtus, qual è la filosofia che ti sei imposto, l'obiettivo sul lungo termine? Perché quando si comincia un nuovo progetto ci si pone sempre, no, obiettivi sul lungo termine, anche in relazione al calcio femminile, che è un bacino in continua evoluzione, anche in relazione alle nuove metodologie d'allenamento.
Esatto, ma guarda, l'obiettivo della società è costruire calciatori, ma costruirli sotto tutti gli aspetti, quindi non solo quelli tecnici, ma anche quelli comportamentali. Come avrai letto, noi avremo un centro provini in Brianza, e questo centro provini dovrà portare visibilità a tutti i nostri giocatori. Noi abbiamo un programma condiviso con le società professionistiche con cui collaboriamo. È un programma veramente ben definito, oltretutto torno a dire che tutti i nostri istruttori sono tutti molto qualificati, alcuni con un passato calcistico importante, e quindi ci auguriamo di dare un servizio a tutti questi ragazzini della Virtus, e insomma il nostro obiettivo è cercare di regalare un sogno a qualcuno. Nel futuro comunque la Virtus avrà poi tutto un settore giovanile e anche una prima squadra. Oltretutto, l'obiettivo della prima squadra sarà un obiettivo importante, perché vogliamo creare, insomma, una prima squadra da Serie D, una prima squadra da eccellenza. Comunque ci sono tutti i presupposti, ma questo sarà chiaramente nel futuro. Ora ci concentriamo sulla scuola calcio.
E chiediamo comunque, anche se c'è qualcuno della Virtus in ascolto, di condividere la diretta sulla pagina della Virtus, così interagiamo insieme a Marco e su tanti temi legati al calcio e non solo. Perché adesso io, Pres, ti voglio chiedere: com'è la Juventus a livello di settore giovanile? Nel corso della tua carriera ti sarai sicuramente raffrontato tante volte, no, con la Juventus intesa come realtà. Io appunto ti voglio chiedere che percezione si ha dall'esterno, perché noi giornalisti, quando andiamo a vedere le partite o banalmente andiamo a intervistare gli allenatori di settore giovanile, vediamo che c'è molta attenzione alla componente etica, da quella non si scappa.
Esatto. Ma come ti ho detto prima, per me la Juventus è un modello di società, e te lo dico da non juventino, però da sportivo.
Però sei obiettivo.
Posso assicurarti che è un modello da seguire, io l'ammiro tanto. Insomma, il modello Virtus spero che si avvicini molto alla Juventus, perché, torno a dire, è una società seria, una società che programma tutto, ha un'etica, e per me, senza nulla togliere, è una delle società migliori al mondo.
Sì, indubbiamente, poi negli ultimi anni, non lo diciamo soltanto perché siamo a Radio Bianconera, ma è innegabile che negli ultimi anni si sono davvero gettate basi importantissime. Salutiamo Mauro Di Luzio che ci scrive in diretta Facebook, buon pomeriggio Gobbi e Gobbe, forse magari prima Gobbe per questioni di galanteria sarebbe stato l'ideale, però comunque ti salutiamo e ti vogliamo bene caro Mauro Di Luzio. E poi sono tanti messaggi sul calciomercato, ma li andremo a leggere. E adesso tu, Marco, non sei tifoso della Juventus, però da un punto di vista sportivo, questa rosa secondo te è da migliorare? Perché la percezione un po' esterna che si ha, e che condivido anche io, è che come fai ad andare a puntellare, a fare il puntiglioso su giocatori del calibro di Ramsey, di Cuadrado, di Douglas Costa, dello stesso Higuain, no? Che è stato tanto chiacchierato. Cioè, la domanda è: secondo te la Juventus è concretamente migliorabile?
Ma io penso che si può migliorare sempre, Luca. È chiaro che se parliamo esempio di Champions League, perché chiaramente in Italia credo che la Juventus non abbia uguali, in Europa ci sono altrettante società che comunque sono blasonate, hanno un potere economico da poter permettersi delle rose importanti. Credo che la Juventus comunque non abbia nulla da invidiare. Poi ti dico anche che in quelle partite dove c'è un andata e un ritorno viene anche un po' difficile, ci sono tanti fattori, a volte non sempre vince la squadra più forte, migliore, ma la squadra che si trova in condizione, la squadra che non ha degli infortunati, a livello mentale come interagiscono nella partita, ci sono tanti fattori che influiscono. La Juventus secondo me in questo momento è una delle squadre che ha un organico importante e a mio avviso può migliorarlo, ma insomma penso che sia già un organico di tutto rispetto, ecco. Poi non sempre andando a prendere i nomi, come dire, si migliorano le cose, perché poi io penso che a vincere alla fine è sempre il collettivo. Poi, per carità, la giocata vincente del fuoriclasse, come nella fattispecie di Ronaldo, conta, ma affinché Ronaldo, voglio dire, abbia i palloni, c'è bisogno di una squadra dietro che li faccia arrivare.
È bello il discorso che fai sulla squadra, perché il calcio è uno sport di squadra, non dimentichiamocelo. Poi Ronaldo ha vinto competizioni da solo, abbiamo visto per esempio la decima con il Real Madrid nel 2014 o l'Europeo del 2016 col Portogallo, però è molto importante il fattore gioco di squadra. Marco, ti chiedo, i contatti della Virtus, come ci si può raffrontare con questa realtà, i canali social, spiega un po' tutto tu, ruota libera.
Ma penso che siamo usciti in maniera molto forte, anche a livello nazionale, insomma siamo molto orgogliosi di quello che si è creato intorno a questa società. Credetemi, stiamo facendo dei sacrifici importanti, io e i miei soci, però stiamo ottenendo veramente dei risultati eccezionali, anche al di sopra di tutto quello che ci aspettavamo. Abbiamo tantissime richieste, molto probabilmente non riusciremo a poter far fronte a tutte, perché come dicevo la Virtus fa selezione di giocatori, quindi avremo solo gruppi chiusi ben definiti. Ora non posso dire più di tanto, però si svilupperanno qualcosa anche a livello internazionale, perché abbiamo avuto dei contatti.
Ed è molto importante questo, quindi pagina Facebook Virtus FC, Instagram, ci avete qualche canale, Marco?
Beh, abbiamo Instagram, Facebook, abbiamo il nostro sito che è www.virtuscalcio.it, siamo anche su YouTube, quindi diciamo che
non vi fate mancare niente. Non si fanno mancare niente in casa Virtus. Noi salutiamo il presidente Marco Scognamiglio, grazie appunto per essere stato qui con noi su Radio Bianconera.
Grazie a te, Luca, un abbraccio.
E ringraziamo Marco Scognamiglio, presidente della Virtus. Sappiamo comunque che la passione per il calcio non ha categoria, perché non esiste davvero nessun diploma in calcio. Il calcio non è una scienza esatta ed è sempre bello poter interloquire anche con voi che in diretta Facebook e soprattutto anche al 340 54 25 324 state scrivendo. I messaggi sono davvero tanti, e vado a prendere quello di Salvatore Manti dalla diretta Facebook, che dice: presto Jorginho al posto di Pjanic, notizia vera. Vai a toccare un tema, caro Salvatore, che è stato molto discusso nelle ultime settimane, anche questo divide. Io onestamente posso dirti la mia: non sono tanto soddisfatto di un Miralem Pjanic che ogni volta che si arriva a fine stagione dice: ma sono lusingato dall'interesse di quel club, ma chi non vorrebbe giocare in quel club? E faccio riferimento proprio alla scorsa stagione, un anno fa di questi tempi, ricorderete quell'intervista in cui, diciamo, si rivelò lusingato dall'interesse del Paris Saint-Germain. Però penso che, se andiamo a paragonare i due giocatori, credo che Pjanic, per esperienza, per rapidità di passo, poi magari anche la visione di gioco, non è stata sempre impeccabile, è vero, in questa stagione soprattutto, però penso che Pjanic con Sarri possa imbastire un ciclo anche personale sul lungo termine per potersi migliorare in quello che manca. Si parla spesso di un Pjanic che gioca poco in verticale, io l'ho visto verticalizzare molto di più questa stagione, ho visto un Pjanic più vivo, più all'interno della manovra, che si nasconde meno. Quante volte vedevamo le scorse stagioni, ecco l'emblema, la finale di Cardiff, quante volte vedevamo Pjanic nascondersi dietro Casemiro, quante volte lo vedevamo in difficoltà se pressato? Ecco, questa stagione a sprazzi ho visto un Pjanic diverso, soprattutto all'inizio. I tre gol messi a segno, tra cui due consecutivi con Brescia e Spal, ne hanno costituito una riprova importante. Io penso che Pjanic sia un tassello importante per questa Juve. Mi auguro a livello personale che non parta, mi auguro che comunque, insomma, nel caso arrivasse anche Jorginho, perché poi le dinamiche di mercato sono sempre strane, nel caso arrivasse Jorginho dimostrasse quel feeling, quell'affidabilità, quella comunità di intenti con Maurizio Sarri, che l'ha allenato prima al Napoli e prima al Chelsea. Ma se vuoi sapere la mia, sulla base anche di quello che so in maniera informale, non è una situazione, cioè non è uno scambio ipotizzabile, o comunque non rientra nei primi piani della Juventus. Ha anche parlato l'agente di Jorginho a tale riprova. Radio Bianconera è qui, è tutta qua per voi, quindi interagite, ripeto il numero 340 54 25 324, interagite anche in diretta Facebook. Come vedete, noi siamo qui per voi, a vostra disposizione, tutto quello che volete dire.
Domenica Sport.
Radio Bianconera è l'unica che conta, anche grazie a voi che state davvero scrivendo in tantissimi sul quesito che vi ho posto: come migliorereste la rosa della Juventus? Chi vorreste nella vostra lista dei desideri? E i messaggi sono davvero tanti e soprattutto variegati. Per esempio, ne avevo pescato uno prima, quello appunto su Rakitic, Modric e Castrovilli, l'avevo già letto, però in tanti invocate l'arrivo in bianconero di Tonali. Staremo a vedere, perché trattare con Cellino non è molto semplice, poi di questo periodo con l'emergenza economica legata al Covid, insomma, tutto quanto viene ridimensionato. Ripetiamo il numero per poter interagire: 340 54 25 324. E poi c'è la diretta Facebook, che mi raccomando, voi dovete continuare a condividere, a commentare, così almeno interagiamo e stiamo insieme qui a Domenica Sport. Cito Domenica Sport e cito un personaggio che in pianta stabile, io lo tirerò fuori quando serve, infatti lo chiamo il Nasso nella Manica, Simone Nasso, opinionista, eccolo lì. Ciao Simone.
Ciao Luca, saluto a tutti gli amici di Radio Bianconera.
Era una vita che non ci vedevamo io e te, infatti rivederti è davvero un'emozione. Insomma, a 70 giorni, mi avevi detto ieri sera, prima che organizzassimo il collegamento. Senti Simo, per parlare di calcio, che è la cosa che piace a tutti quanti noi, io ti vado a citare la partita, no, che è in corso: Colonia-Mainz, 1-0 per il Colonia. Decide al momento, al sesto di gioco, il rigore di Marc Uth. E andiamo a leggere le statistiche: tiri totali, 2 del Colonia e 2 del Mainz, quindi equilibrato sotto questo aspetto, tiri in porta uno ciascuno, possesso palla 55% Mainz e 45% per quanto riguarda il Colonia. Visto che comunque la Bundes è ricominciata e dal momento che tutti si andavano avanti al televisore a vedere queste partite, che idea ti sei fatto di questo campionato alla ripartenza?
Beh, allora Luca, innanzitutto abbiamo capito che c'è calcio e c'è vita anche durante il coronavirus. Mi sembra eccessivo parlare ancora di dopo coronavirus, perché siamo comunque ancora, non dico nel pieno, ma comunque non dobbiamo sottovalutare quella che è la situazione. Io dico questo, che in molti si sono lamentati per la ripresa della Bundesliga, in generale in molti si lamentano per la ripresa del calcio. Ma poi ieri, seguendo quella che è l'evoluzione dei trend su Twitter, al primo posto c'era Bundesliga, al secondo posto Bundesliga is back e al terzo posto Borussia Dortmund Schalke. Sì. I trend italiani, attenzione, quindi vuol dire che in molti stanno seguendo la Bundesliga. È un calcio sicuramente diverso, un calcio appunto diverso da quello che abbiamo sempre assaporato, ma siamo di fronte a una vita che per un po' sarà diversa. Quindi dobbiamo abituarci, perché o lasciamo perdere e quindi non viviamo più e non vediamo più nulla, o altrimenti dobbiamo abituarci a una normalità che sarà per un po' differente.
E poi staremo a vedere che cosa accadrà a fronte eventuale ripresa. Lo dicevo prima, il ministro Spadafora ha dimostrato una lieve propensione al dialogo, poi ha parlato nello specifico del protocollo che, appunto, secondo quanto lui afferma, è un protocollo che gli ha proposto la stessa FIGC, tutte quante le parti in causa. Comunque staremo a vedere l'evoluzione, ovviamente abbiamo tutti voglia di calcio, come hai sottolineato tu. E provando a tornare in Italia, c'è Gianluca che ci scrive al 340 54 25 324 che non gli dispiacerebbe mica, Simone, un centrocampo con Tonali, Bentancur e Kulusevski se non arrivasse Pogba. Cioè, qua stiamo citando dei nomi d'assoluto spessore, soprattutto giovani. Qual è la tua valutazione, a tuo giudizio?
Beh, assolutamente, sarebbe un ottimo centrocampo, soprattutto giovane. Ricordiamo che la Juventus ha bisogno di ringiovanire il centrocampo, vista comunque quella che è l'età di Matuidi, di Khedira, che penso che lascerà la Juventus, ma anche dello stesso Pjanic, insomma. Quindi ovvio, non scordiamoci mai, appunto, nelle valutazioni, che la Juventus ha già acquistato Kulusevski per 44 milioni di euro. Tonali sarebbe sicuramente un gran colpo. Come dicevi tu, trattare con Cellino è difficile. Però Cellino a dicembre chiedeva 50 milioni.
Sì, l'ha tenuto per lievitare il prezzo, sì.
Che poi secondo me l'emergenza Covid andrà un pochettino a modificare anche quelle che sono le valutazioni dei giocatori.
Sono d'accordo con te, mi dice Manuel Moroni appunto dalla regia che c'è movimento. Ci abbiamo appunto il prossimo ospite collegato telefonicamente, lo andiamo a salutare, caro Simone, il senatore, l'ex senatore ma comunque attivo in politica, Partito Democratico, Stefano Esposito. Buon pomeriggio, senatore.
Buon pomeriggio a voi.
Anche se lei non è più senatore, ovviamente l'appellativo resta, perché senatori appunto si resta sempre metaforicamente.
Siamo il paese dei titoli, quindi il titolo non te lo togli più.
Certo.
Diciamo che io me lo toglierei volentieri, perché vivo anche senza, non ho problemi.
Ah però, beh, insomma, è molto importante questa affermazione. Tornando a parlare di calcio, no? Perché prima con Simone Nasso, che c'ho in collegamento in contemporanea con me, affrontavamo il tema ipotetica ripresa. Lei, senatore, conosce molto bene questo tipo di interlocuzioni, no? Si tratta di una trattativa lunga, complessa, che ha avuto alti, bassi. Qual è la sua valutazione a riguardo? Perché stiamo parlando del calcio, che innegabilmente, al di là di qualsiasi valutazione, è un'industria portante del paese e del sistema economico Italia.
Sì, che certamente è un'industria, è un'industria importante, ha anche un risvolto di natura sociale, oltre che economico, purtroppo sempre di più economico e sempre meno sociale, ma a me piace, che sono un romantico, vivere ancora il calcio anche per la sua funzione sociale. E certamente sono trattative, come dicevi tu, anche complicate, delicate. Se poi ci aggiungiamo che abbiamo un ministro dello sport che tutto fa tranne che dare una mano allo sport, il tutto si complica ulteriormente, se mi posso permettere. Perché
a che cosa si riferisce nello specifico? Perché questo tema secondo me va toccato, Esposito, perché diciamo che in tanti hanno questa percezione, ma l'Italia è divisa, cioè c'è chi insomma non condivide proprio totalmente quella che è l'impostazione Spadafora, ma c'è anche comunque chi si sente di condividere questa che è diciamo la sua linea rigida di fondo.
Ma io credo che Spadafora abbia, come gran parte per la verità degli esponenti del Movimento 5 Stelle, un atteggiamento sostanzialmente di odio verso il paese e quindi ogni occasione buona per manifestarlo. Cioè, io non credo che il calcio vada visto né con favoritismo né con odio, va vista come una impresa del paese che ha una rilevanza economica e sociale e come tale va trattata. Avere un atteggiamento come dire, usare il calcio per farsi belli verso una parte del paese che ritiene i calciatori dei soggetti viziati, strapagati, che lavorano e guadagnano tanto alle spalle del resto del mondo, è un modo stupido per fare il ministro dello sport. Tutto qua, fai un altro mestiere, non è obbligatorio fare il ministro dello sport. Io credo che così come il calcio ci sono tante altre discipline delle quali non ci occupiamo quasi mai, e anche in questa circostanza non ce ne stiamo occupando, che forse sarebbe possibile far ripartire e dare anche un segnale al resto del mondo che l'Italia non è il lazzaretto che questa classe politica ha fatto diventare in questi mesi, perché c'è anche un problema di come l'Italia verso l'esterno viene vissuta.
Infatti anche questo è un tema, per quanto riguarda quella che è la differenza. Prima citavamo la Germania che ha ripreso, la Ligue 1 che si è totalmente stoppata, cioè sono tanti gli scenari in palio. E volevo chiederti, Simone, tu che valutazione dai, no, a questo fatto qui? Perché un'impressione anche che si può avere è che magari il governo, le istituzioni italiane abbiano preso tempo, la dico male, abbiano preso tempo per verificare. Vediamo che cosa succede, vediamo cosa succede in Bundes in termini di contagio, vediamo cosa succederà nell'eventuale ripartenza della Premier, perché anche quello non si sa. Quindi una linea un po' attendista a verificare e poi eventualmente imbastire la ripresa. Te, Simone, come ti poni a riguardo? Poi se vuoi fare una domanda al senatore, lo sai, è uno spazio anche tuo questo.
Luca, assolutamente. Io mi sono chiesto fin dall'inizio come mai dall'alto, e quindi anche ovviamente mi rivolgo al ministro dello sport Spadafora, si è passato il messaggio del calcio come passione, come gioco, e quindi andando a toccare quello che è il sentimento popolare, possiamo dire. In realtà noi sappiamo che il calcio è molto di più dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale, come sottolineava il senatore. E io ho visto in tutto questo anche questo sbeffeggiare spesso il calcio, la mancanza e la paura di prendersi delle responsabilità. Ecco, e appunto rivolgo proprio questa domanda al senatore. Secondo lei, anche lei non ha avuto questa sensazione, anche vedendo quello che è l'ultimo protocollo, dove la responsabilità non solo civile, ma soprattutto penale è stata data sostanzialmente ai medici dei club, e soprattutto un caso di positività, tutti in quarantena. Sappiamo benissimo che con queste condizioni la ripresa è impossibile. Ecco, lei non pensa che forse qualcuno abbia avuto paura di prendersi delle responsabilità dopo 2 mesi?
E staremo a vedere anche sulla base di quello che si deciderà, perché forse potrebbe esserci un allentamento, no, rispetto a queste misure rigide. Comunque, prego, senatore.
No, io condivido totalmente quello che c'era nato, cioè noi siamo di fronte a una classe politica che ha affrontato questa pandemia nel suo complesso con un messaggio, diciamo, terrorizzante. La ripresa è stata più lenta di quella che si sarebbe potuto fare, perché è una classe politica priva di spina dorsale, quindi che non ha delegato completamente alla scienza le misure da assumere, senza svolgere la funzione che è proprio della politica, cioè quella di assumersi responsabilità e mediare. Cioè io non ce l'ho con i burioni o con i medici. Cioè, se tu ti rivolgi a un medico e gli chiedi un parere, lui usa il principio di massima cautela, giustamente, perché quello è il suo mestiere. Il mestiere della politica è un altro, cioè quello di verificare quelle che sono le indicazioni e di assumersi la parte di responsabilità che deve essere propria della politica, altrimenti fai un altro mestiere. E naturalmente con regole come quelle che sono state messe, aiutiamo anche chi ci ascolta. Noi adesso stiamo parlando del protocollo per il calcio.
Sì.
L'avete visto il protocollo per la riapertura delle palestre?
È molto complicato.
Il protocollo per riaprire le piscine. Cioè stiamo parlando di servizi che sono utilizzati da tutti, o comunque da un numero enorme di persone. Con quella logica, secondo me riapriranno pochissime palestre e pochissime piscine. Allora, se il problema è quello di farsi belli col calcio e fare i duri dicendo avete visto, noi combattiamo il sistema, no, delle società che guadagnano tanti soldi, colpiamo anche i ricchi, è questa logica un po', diciamo, del Robin Hood pane e formaggio, perché Robin Hood è una figura, come dire, mitica, naturalmente, si fanno solo danni. E io temo che questo messaggio anche sul calcio farà sì che per l'Italia i prossimi mesi saranno mesi nel quale passa un messaggio verso l'esterno che è un paese insicuro. Se passa questo messaggio, sempre meno persone avranno voglia di venire in Italia e magari sceglieranno altre mete. Ecco, c'è un complesso, il calcio è un ambasciatore per il paese.
Sì, e sì, 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 no, è vero, è vero.
Anche a far ripartire il calcio, non si dà l'idea che il principale sport di questo paese può ripartire e non succede niente. Chi poi dovrà decidere tra qualche mese se andare in Spagna, in Inghilterra o altrove, magari sceglierà altrove, perché dicono che anche lì manco il calcio hanno fatto ripartire, vuol dire che sono in una situazione negativa.
E staremo a vedere appunto che cosa accadrà, chiaramente sperando che ci possano essere le condizioni per ripartire eventualmente. Ecco. Certo, certo. Senatore, abbiamo pochi minuti, quindi passando al versante Juventus, lei è un grande tifoso della Juventus, per cui voglio chiederle un po' quali sono i suoi ricordi, no, più salienti legati appunto alla Juventus che lei porta, magari di quando era piccolo, di quando andava allo stadio o di quando appunto sta andando allo stadio, e che aspettative ha nella corsa a Scudetto, perché nel caso si riprendesse si prospetta anche una bella sfida a Scudetto, Juventus, Lazio, Inter, tutte lì appaiate.
Sì, intanto se si riprende bisognerà vedere anche in che condizioni di forma saranno le squadre, perché dopo tutto questo stop e questa situazione di mancati allenamenti, chissà che campionato, finale di campionato sarà. Io da tifoso juventino sono molto, diciamo, più interessato a capire che cosa succede sulla Champions. Ecco, quella sì che continua a essere la sfida e il dente dolente del tifoso juventino negli ultimi 20 anni almeno. Ecco, quindi poi di ricordi ne ho tanti, belli, brutti. Di sicuro mai avrei immaginato di trovarmi a 50 anni a vivere una situazione come questa.
Però se dovesse scegliere un bel ricordo, così appunto parliamo anche di cose positive, ma perché purtroppo è un momento difficile questo.
Il più bel ricordo che ho è quello legato quando avevo 15 anni, da giovane fighters che andava in trasferta, la trasferta di Firenze, una trasferta di quelle sempre dure. Io ero giovane, ero molto, molto poco esperto, però ricordo che l'attraversare Firenze con il clima che c'era fu un brivido, diciamo, no? Mi faceva sentire un leone.
Certo.
Tempi, diciamo, era anche un po' di irresponsabilità, se mi posso permettere, però l'epoca era quella, i tempi della mia gioventù erano quelli. Ho fatto altre trasferte, devo dire ho perso un po' di fascino ormai per lo stadio da un po' di anni, nonostante lo stadio della Juventus, il nuovo stadio della Juventus, che ormai tanto nuovo non è neanche più, insomma, sia un bellissimo catino, ho perso un po' di passione per lo stadio, perché le nostre curve, ma ne abbiamo parlato in altri momenti, sono diventati luoghi non particolarmente accoglienti, e francamente per andare a vedere la partita in tribuna me la guardo in televisione. Ecco, questa è la parte forse un po' triste del tifoso juventino oggi.
E auguriamoci che comunque anche quando si riprenderà questa pausa ci farà fare un salto in avanti anche sotto quell'aspetto, perché lo stadio pieno
lo auguro,
è davvero bello, e sappiamo che comunque la Juventus è in direzione comunque ad avere uno stadio pieno, e soprattutto noi come giornalisti, come addetti ai lavori, ma comunque tutti quanti condanniamo qualsiasi forma di violenza, e ci mancherebbe altro. Grazie al senatore Esposito per questo
Grazie
preziosissimo collegamento.
Buon lavoro.
E noi ringraziamo il senatore Esposito. Simone Nasso resta in linea, infatti lo vedo lì che scalpica, resta in linea, e adesso Radio Bianconera non si ferma, continua più carica che mai.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Domenica Sport.
Le 16.24 su Radio Bianconera, l'unica che conta, Domenica Sport, che torna tutte quante le domeniche dalle 15 alle 17. Non c'è il calcio per quanto riguarda la Serie A, però comunque la Bundesliga al momento c'è, ed è in corso in questo momento l'intervallo di Colonia-Mainz, col Colonia sempre in vantaggio in virtù del rigore di Hut messo a segno al sesto minuto di gioco. Vedremo nel secondo tempo che cosa accadrà. Alle 18 Union Berlino-Bayern Monaco, quindi rivedremo in campo anche il Bayern Monaco, chissà con quale e l'esito e poi soprattutto il numero per interagire con noi, perché davvero Simone Nasso, che risaluto, abbiamo recuperato il collegamento, davvero il numero per poter interagire con noi, perché i messaggi sono tanti. Ripetiamo il numero 340 54 25 324 e io, Simone, vado a prendere un messaggio che è arrivato da parte di Mariella, che dice un po' che a suo giudizio questa avversione nei confronti del mondo del calcio, perché in tanti hanno questa percezione qui, e perché Federazione e Lega non vogliono prendere decisioni e, diciamo, tendono un po' a posticipare. Sto un po' parafrasando, hanno sempre deciso di non decidere. Tu, Simone, hai questa percezione, cioè che in primis Lega Calcio e FIGC siano un po' titubanti, magari in fondo sanno che forse la ripresa potrebbe essere un rischio, però non se la sentono di prendersi la responsabilità diretta di dire stop, chiudiamo i battenti e troviamo una formula su come eventualmente assegnare scudetto oppure su come eventualmente annullare la stagione?
Ma Luca, io penso che inizialmente sì, abbiamo visto un po' di indecisione da parte di Lega e Federazione, ma poi successivamente abbiamo visto anche, pensiamo a Gravina, andare in un'unica direzione, quella della ripresa. Dall'altra parte però abbiamo visto un governo titubante e io dico anche a ragione, nel senso, a metà marzo, fino a marzo comunque i contagi sono stati elevatissimi per tutto marzo, anche ad aprile. Ora secondo me si deve lavorare per la ripresa, o almeno per tentare una ripresa come hanno fatto in Germania. Luca, io non so se tu hai visto ieri tutte le, tra virgolette, polemiche, il fatto che abbiano deriso alcuni comportamenti del calcio tedesco.
Sì, microfoni lunghi per le interviste, le distanze nelle panchine, però al contempo gli abbracci in aria.
Il problema è che, a parer mio, nel calcio, come nella vita, ora si deve lavorare in un'ottica della riduzione del rischio, non dell'annullamento totale, che sappiamo essere impossibile. Quindi ci saranno alcune situazioni dove il distanziamento sociale, la mascherina saranno possibili, e altri dove bisognerà prendersi una leggera dose di rischio, come ho sottolineato prima, nel calcio come nella vita. Altrimenti non si riparte più. Altrimenti, io dico, sarà difficile ripartire ora, ma non solo, sarà difficile ripartire anche a settembre se nessuno vuole prendersi delle responsabilità.
Ed è sicuramente una posizione, questa, Simone, molto importante, perché, lo diciamo, questo tema divide, no, in due l'Italia. Teniamo conto che il calcio sia un'industria del paese, teniamo conto che comunque devono esserci le condizioni per ripartire, e vedremo in che direzione si andrà. Su Facebook siamo in tantissimi, voi continuate a condividere la diretta e a dire anche la vostra sponda calciomercato, perché adesso, Simone, lo tocchiamo, è come il tema calciomercato, perché la lista dei desideri dei nostri ascoltatori è foltissima. E quindi, secondo Simone Nasso, come e in che cosa questa rosa è migliorabile? Perché io lo dicevo anche prima, non mi sento alla fine di biasimare Paratici o Nedved, che è stato il primo a dirlo l'anno scorso proprio di questi tempi in relazione al discorso conferma non conferma d'Allegri, cioè che questa rosa è difficilmente migliorabile. Io non mi sento di biasimare del tutto la dirigenza della Juventus.
No, assolutamente, Luca, è una rosa difficilmente migliorabile. Consideriamo anche un'altra cosa, che lo scorso anno tanti giocatori, per un motivo o per un altro, non sono andati via, e di conseguenza è ovvio, il mercato in entrata è stato ancora più complicato. A parer mio questa Juve ha bisogno di un centrocampista che faccia fare il salto di qualità. Ora vediamo se proseguirà sulla linea verde, quindi iniziata con Kulusevski, come abbiamo detto prima, o se tenterà l'all-in, il sogno dei tifosi bianconeri, Paul Pogba. Anche se, a parer mio, a certe condizioni in questo momento è un'operazione
complicata,
impossibile.
Sì.
Poi la Juventus, secondo me, avrà bisogno di una punta centrale, di un giocatore che, oltre a Cristiano Ronaldo, possa arrivare a quei 20 gol stagionali, anche perché, a parer mio, e questo è un parere, la storia d'amore tra Gonzalo Higuaín e la Juventus va verso la conclusione.
Come mai, secondo te, Simone?
Luca, a parer mio,
perché lui ha lottato per riprendersi la Juventus, Simo, cioè è questo il fatto che proprio alcuni non capiscono. Lui ha lottato per guadagnarsi questa riconferma ed è un po' in controtendenza rispetto a questa opinione, che comunque dilaga, c'è ed è legittimamente sostenibile, per carità.
No, certo, Luca, lui ha lottato, 2 anni fa la Juventus ha fatto una scelta, lui poi ha anche avuto, possiamo dire, un crollo psicologico, perché comunque quello che abbiamo visto al Milan e al Chelsea non è il Gonzalo Higuaín che abbiamo visto, no, né a Napoli né tantomeno poi nei 2 anni alla Juventus. Quest'anno a parer mio è partito molto bene, è un giocatore che anche con il fatto di avere vicino Cristiano Ronaldo non segna più, non fa più i gol che faceva prima perché gioca in maniera differente. Poi ha avuto un calo nei primi mesi del 2020, ha avuto un calo, sì, dobbiamo dirlo, anche nelle gerarchie di Sarri è iniziato ad essere meno volte titolare. E anche questa situazione Covid secondo me ha creato qualche rottura, e a parer mio si andrà verso la conclusione, anche perché ricordiamoci che poi Gonzalo Higuaín va in scadenza di contratto l'anno successivo, e non so se la Juventus vuole tenere un giocatore come Gonzalo Higuaín in scadenza, anche non lo so, io l'ho visto molto molto anche nervoso nel rientro in Italia. A parer mio sarà veramente molto difficile che il prossimo anno Gonzalo Higuaín possa far parte della rosa bianconera.
E staremo a vedere che cosa accadrà. Ripeto il numero per poter interagire con noi: 340 54 25 324. C'è anche la diretta Facebook, lo dico al volo, perché c'è Diego Latargia, giovane giocatore dilettante che mi segue anche privatamente, che mi chiede secondo me dove lui può arrivare. Secondo me è un portiere di grandi prospettive. Chissà, si parla spesso di giovani in orbita Juventus, magari anche lui potrà togliersi questa soddisfazione. Mi dice Manuel Moroni dalla regia, che risaluto, che ci abbiamo il prossimo ospite in collegamento insieme a Simone Nasso, che è niente meno che Giuseppe Civati, e tra le altre cose appunto prima con Esposito abbiamo detto senatore, non è più senatore, Civati non è più onorevole, però comunque se sei d'accordo utilizziamo l'appellativo onorevole, dai.
Ma sì, onorevoli, tutti onorevoli.
E lo salutiamo appunto Civati, e partiamo con lui, no? Del tema più che altro politico, no? In relazione al calcio, leggendo questo messaggio di Gianluca che dice: ma Spadafora sa che il calcio finanzia anche tutto lo sport italiano? E questo è un tema, Civati, che insomma tocca una buona parte d'Italia, cioè il fatto che il calcio sia un motore economico proprio per lo sport in generale.
Sì, ma mi pare che ormai si vada verso una riapertura totale, no, di tutte le attività, e quindi ci dobbiamo attendere che anche si risolva anche la questione del calcio, ovviamente con tutte le cautele del caso, perché mi pare che si continuerà a giocare come nelle ultime occasioni in uno stadio deserto, ognuno, come dire, semplicemente col proprio staff tecnico e i calciatori che poi, come sentivo, tornano a casa, diciamo, quelli, sì, disponibili per giocare, che mi pare un'altra questione abbastanza rilevante.
A Giuseppe Civati, tra le altre cose, chiediamo un po' da tifoso, no, che percezione c'ha di tutto questo, da tifoso o meglio da appassionato di calcio e di sport, perché molti emotivamente, è inutile che lo stiamo a negare, molti emotivamente sono rimasti colpiti dal fatto che comunque sono due mesi che non si vede una partita di calcio, ieri è ricominciata la Bundes, cioè molti l'hanno vissuta anche male. Come l'ha vissuta il Civati appassionato di calcio e di sport?
Ma guarda, a parte che non avrei mai detto che saremmo riusciti a resistere, ecco, forse questa era una prova dentro la prova della quarantena, non solo stare a casa ma nemmeno con uno schermo acceso sulle partite, questo davvero è sorprendente se ci pensiamo. Dopodiché io spero che si possa tornare a festeggiare, poi è un anno strano, la Juventus forse ha bisogno soprattutto in Europa di un anno in particolare, incrociamo le dita, facciamo gli scongiuri, ma la Champions dicono che riaprirà per ultima, speriamo che sia una buona occasione, no? Nell'anno più storto magari non ci va storto come al solito.
Si ipotizza come date il 7-8 agosto, è un po' un formato di, passatemi il termine, tournée estiva, no? Uno scenario un po' inedito, no Simo? Perché di solito in quel periodo lì sì, ci sono sfide internazionali, però non hanno alcun peso, lì in quel caso si andrebbero a giocare delle sfide ufficiali.
No, assolutamente, sarebbe un agosto divertente e sicuramente curioso, anche perché se ho qualche dubbio ancora sulla ripresa del campionato di Serie A, io continuo a dire di non avere alcun dubbio invece sulla ripresa dell'Europa League e della Champions League. Sappiamo la UEFA, sotto questo punto di vista, essere tra virgolette spietata, e quindi loro fin dall'inizio hanno detto che Champions e Europa League sarebbero arrivate alla conclusione, e così sarà. Ma volevo fare una domanda, vai. A Civati. Secondo lei, appunto, lei ha parlato di prova molto importante, restare due mesi senza calcio. Secondo lei la ripresa del calcio, perché abbiamo detto quanto sarà importante dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, non può avere anche, secondo lei, un impatto molto importante sugli italiani? Una sensazione comunque di ripresa alla normalità, seppur differente, quindi far capire agli italiani che si ritorna a una normalità che per un po' sarà diversa dal solito.
Ma io la penso come lei, io sono uno di quelli più cauti, perché rispetto a quello che abbiamo visto, insomma, io vedo già tantissime persone in giro non esattamente rispettando le regole che pure ci stiamo dando, quindi sono molto attento, però penso anch'io che sia istruttivo vedere un calcio comunque diverso e affascinante, anche se un po' inquietante, perché la partita che la Juventus vinse a porte chiuse, io me la sono riguardata, forse perché ero in astinenza, e più me la riguardavo più sentivo il calcio, quello giocato sui campetti quando no, giochiamo noi, quindi senza lo stadio, senza i commenti, senza i bue, i festeggiamenti, invece era proprio, come dire, al netto di tutto, si sentiva passala, uomo, occhio, no? Cioè era anche curioso, e come dice lei ci ricorda che non siamo ancora usciti dall'emergenza, quindi è comunque una scelta cauta, attenta, e che non dice appunto fate un po' come vi pare, anche perché sappiamo che uno dei primi episodi di contagio probabilmente è stata proprio una partita di Champions, peraltro con la gloriosa Atalanta, e quindi sappiamo quanto sia pericoloso, no? Se intorno a uno schermo ci dovessero essere troppe persone, insomma è un invito a stare attenti ancora per qualche tempo.
Eh beh, certo, certamente la prudenza deve essere messa in evidenza. Io dico sempre che non bisogna collocarsi né in un estremo né in un altro, andare comunque a prendere una decisione sulla base di quello che è l'andamento effettivo del contagio. Stuzzichiamo ancora un po' il Civati tifoso, perché sempre Gianluca ci scrive al 340 54 25 324 che 5 gol di Higuain quest'anno complessivi sono un po' pochi e che secondo lui bisogna investire su un altro centravanti. Qual è la tua considerazione?
Ma non lo so, magari un altro centravanti serve. Io sono vecchio, quindi amo quei giocatori che sembrano usciti dal dopolavoro e che invece hanno ancora dei colpi da maestri. Insomma, devo dire che lui riesce ancora a fare delle cose, ha fatto dei gol e degli assist, comunque dei giochi con gli altri amici della Juventus, gli altri ragazzi che insomma erano abbastanza strepitosi anche. Poi lui è così, no? Quando lo dai per spacciato,
magari. È vero.
Non lo so, io comunque guarda, fortunatamente noi abbiamo un allenatore che è perfetto, l'avessero seguito il sarrismo anche chi ci governa, tamponare alto, difesa a zona e non a uomo, i droni in allenamento, la scaramanzia, Sarri era perfetto per guidarci nell'emergenza Covid e speriamo che sia perfetto anche per guidarci nelle ultime partite di campionato e nella Champions League, come si diceva.
E staremo a vedere, è bello questo accostamento di Sarri, che tra l'altro appunto è anche un uomo di cultura, un uomo che comunque segue molto il dibattito politico, chissà, magari sei in ascolto, è un bel endorsement questo, abbiamo lanciato Sarri candidato, chissà, magari in futuro, vedremo. Senti, guarda, domani è il 18 di maggio, adesso al di là del calcio, è un momento importante per l'Italia, ci si avvia a un'apertura totale, forse non si è ancora nelle condizioni, anzi non si è ancora nelle condizioni in alcune regioni come il Piemonte, come la Lombardia, però economicamente è una scelta inevitabile. Che aspettative hai da questo e secondo te l'Italia dovrà pagare uno sconto elevato da un punto di vista della crisi economica? Come si farà a scongiurare questo pericolo? Che cosa sarà necessario a tuo giudizio?
Ma sai, poi vorrei sentire anche Simone, che se no faccio un monologo e non è simpatico.
E lo sentiamo anche.
Non lo so, io sono di quelli che pensano che avremmo avuto bisogno dei tamponi sistematici, dell'app, insomma usciamo un po' alla garibaldina, speriamo che no, con le dita incrociate nei guanti e speriamo che tutto vada bene. È chiaro che gli interventi del governo dal punto di vista economico sono molto potenti, lo stesso hanno fatto altri paesi come gli Stati Uniti, quindi di liquidità ce ne sarà e speriamo che sia sufficiente per dare un po' non solo le partite in TV, ma anche una botta sostanziale, concreta. Dopodiché dipende da come andrà, sinceramente, perché se è chiaro che se il virus sarà meno contagioso, ci saranno numeri più gestibili, anche dal punto di vista psicologico, sai, io ho una piccola casa editrice, qualsiasi investimento dipende dalla psicologia mia, ma anche quella del contesto, degli altri operatori, e quello dipenderà molto dai dati che vediamo scorrere sulle nostre pagine web tutte le sere. Insomma, bisogna stare attenti, io invito tutti a fare attenzione, un amico in meno, va bene gli amici, non tutti insieme, non quelli del liceo, diciamo delle elementari, non va benissimo il calcio, si può vederlo anche da soli o con appunto l'amico a un metro di distanza, non c'è bisogno di farla rimpatriata. Insomma, sono tutte cazzate, scusate la parola tecnica, però è importante rispettare le cose banali, insomma.
Ed è importante come messaggio questo, è molto importante come messaggio. Simone, invece, qua sconfiniamo dal calcio, meglio sconfiniamo in parte, cioè parliamo di una tematica che riguarderà le nostre vite per i prossimi mesi inevitabilmente.
Guarda, sono assolutamente d'accordo col discorso fatto da Civati e sottolineo che ha utilizzato spesso un verbo, che è il verbo sperare, che è un pochettino sintomatico forse di quello che abbiamo vissuto, forse che avremmo voluto in questa fase 2 e che forse, anzi che sicuramente non c'è stato. Quindi purtroppo ci tocca sperare. Sperare che tante cose vadano bene, sperare nel senso di responsabilità e nel senso civico degli italiani, perché sostanzialmente non possiamo far altro in questo momento che sperare.
Perfetto, perfetto. Ci scrivono Sarri, presidente del Consiglio. Ormai Civati l'hai lanciato e vedremo con che esito.
Sai che Sarri ha una lunga tradizione, a parte che è un uomo appassionato anche di cultura e di politica. Lui addirittura era accostato quando stava al Napoli e anche per certi versi in Inghilterra era accostato al concetto di rivoluzione. A me basterebbe un campionato e insomma il sogno della Champions, un'altra speranza.
Dai, però dai, speriamo e incrociamo le dita, se in ottica scudetto.
Dire l'ultima cosa, poi vi saluto. Nelle parole di Simone vai. C'era una cosa importante che, insomma, io spero entrino in gioco anche con gli strumenti tecnici, quelle tecnologie avanzate che abbiamo, intanto per collegarci oggi, per vedere questi begli schermi, potremmo utilizzarle anche per mappare il contagio, per poterci muovere più in... Questo è mancato, insomma, quindi sì. L'elemento di critica che c'era nelle sue parole lo condivido, ahimè. Vedi, i due tocchi di Sarri, i numeri, sai che lui prende nota, bisognava prendere nota di tutto, invece non l'hanno fatto.
Essere molto puntigliosi come Maurizio Sarri. Ringraziamo Pippo Civati per questo preziosissimo collegamento calcio, cultura, politica e non solo, è molto importante. Grazie a Pippo Civati.
Ciao, arrivederci, grazie a voi.
E noi appunto lo ringraziamo con Simone Nasso che resta lì, pilastro di Domenica Sport. Non ci fermiamo perché utilizzare la parola fermarsi è sbagliato. Domenica Sport continua più imperterrita che mai.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Domenica Sport.
Ed eccoci qui, Domenica Sport, rieccoci anzi qui, Domenica Sport 16.44, Radio Bianconera, l'unica che conta, la voce che sentite è quella di Luca Cavallero. Spesso parlo così a manetta, no? Magari voglio sentire la vostra voce, però è giusto anche comunque dire chi vi sta parlando, perché chi vi sta parlando è molto curioso di sapere quella che è la vostra considerazione sul mercato, su quella che è la ripresa. Magari possono sembrare all'apparenza temi qualunquisti, temi banali, però alla fine sono temi che sentiamo più dal vivo che mai tutti noi e che sono in grado anche di modificare questo umore, no? Il nostro, che poi è la cosa più importante. Risaluto Simone Nasso, con cui abbiamo recuperato il collegamento. E Simone, voglio far tuo questo quesito che ci lancia un ascoltatore, probabilmente Diego da Torino, che dice che secondo lui la Juventus si mangerà le mani perché ha venduto Ken. Il tema di Ken è molto strano, a me spiace, è stata una plusvalenza importante, mi è spiaciuto da un punto di vista sportivo. Però insomma, vedendo quello che sta succedendo adesso a livello di rendimento dentro e fuori dal campo, forse la decisione non è stata così sbagliata, non lo so, poi la butto lì.
Sono assolutamente d'accordo con te, Luca. Ricordiamoci che lo scorso anno Allegri butta nella mischia Ken, comunque in un momento direi abbastanza semplice. La Juventus, Ken fa quella serie di gol consecutivi anche quando la Juventus ormai aveva fatto suo il tricolore. Arriva un'offerta molto importante dall'Inghilterra e la Juventus fa una plusvalenza clamorosa. Sappiamo oggi quanto siano importanti le plusvalenze, ma io penso che la Juventus non abbia ceduto Ken solo per effettuare una plusvalenza, ma che abbia anche valutato quello che è l'aspetto tecnico e soprattutto caratteriale. Quest'anno Ken non ha fatto una buona stagione all'Everton e poi sappiamo tutti anche quello che è successo fuori dal campo. È recente appunto quello che è successo con il pestino a casa sua, possiamo chiamarlo a tutti gli effetti così, nel momento del lockdown. Quindi sicuramente un giocatore che ha dei limiti caratteriali e a parer mio anche qualche limite tecnico.
È molto importante quello che vai a sottolineare. Salutiamo il prossimo ospite che ci abbiamo in collegamento Skype, Andrea Caroppo, eurodeputato della Lega. Buon pomeriggio, Andrea.
Ciao, ciao a tutti.
Stavamo parlando di Moise Kean, e quindi inevitabilmente sconfiniamo nel discorso mercato e calcio. Quindi chiediamo un'opinione all'Andrea Caroppo tifoso. Che idea ti sei fatto della vicenda Rabiot? Perché tantissimi tifosi si sono arrabbiati per questa sua latitanza, poi è rientrato, il rendimento non è stato pienamente convincente finché si è giocato. Qual è la tua valutazione sul giocatore? Soprattutto, lo terresti o lo cederesti?
Non mi ha esaltato. L'ho seguito sin dall'inizio, insomma, all'inizio del campionato gli ho messo gli occhi addosso, tante aspettative. Personalmente non mi ha convinto, non ne vedo gli elementi, diciamo, decisivi nei momenti importanti della partita. Qualche cosa di buono c'è stato, insomma, qualcosa c'è anche stato, però per quelle che erano le aspettative e quelle che sono soprattutto le nostre aspettative di tifosi, sappiamo qual è il nostro obiettivo principale, credo che non sia sufficiente. Quanto invece a quello che dicevate prima su Ken, credo che invece io ho sempre avuto grande fiducia nelle scelte della nostra società in termini di mercato e soprattutto di valutazioni, che non solo sono valutazioni contabili e di bilancio, ma anche valutazioni di carattere tecnico. La stragrande maggioranza delle scelte fatte in questo decennio sono state delle scelte azzeccatissime, quindi grande fiducia alla società.
Simone, quindi abbiamo un parere netto, no, su Rabiot, no, nel caso specifico, visto che io e te prima parlavamo del tema ipotetica ripresa, del tema comunque come concepiremo, no, il futuro del calcio, perché poi è anche un tema questo. Tu hai una domanda specifica per l'onorevole Caroppo riguardo comunque al futuro, come dobbiamo pensare al calcio, perché la tua opinione la sappiamo, però secondo te qual è il modo di vedere d'Andrea su questa questione?
Ma io... Le chiedo sostanzialmente se secondo lei si riuscirà alla fine a trovare un accordo, un nuovo protocollo, perché sottolineavamo prima come con questo protocollo, in cui le responsabilità sono state scaricate tutte, sia civili che penali, sui medici dei club, è impossibile davvero ripartire. Ecco, io appunto sostengo che in questo modo sia impossibile ripartire non solo ora ma anche a settembre. Secondo lei riuscirà dall'alto qualcuno a prendersi queste benedette responsabilità per far ripartire il calcio, soprattutto per non farlo passare più come un semplice gioco, come una semplice passione? Perché sono stati utilizzati tante volte questi termini, possiamo dire tra virgolette, da bar, estremamente qualunquisti, che non accetto che vengano utilizzati da un ministro dello sport, ma questo è un mio parere.
No, concordo, per carità, il calcio è uno sport, ma quando fa intrattenimento vale al pari di qualsiasi altra industria dell'intrattenimento, attività dell'intrattenimento, quindi le cose vanno fatte sicuramente mantenendo gli aspetti importanti della sicurezza, però ciò che stiamo vedendo, soprattutto quello che sta accadendo pian piano nel resto d'Europa, ieri per fortuna si è ripreso anche pian piano la normalità, in Bundesliga si riparte. Tenete conto che in alcune aree della Germania, ma questo vale per la Spagna, vale per la Francia, la condizione sanitaria non è dissimile dalla nostra situazione anche nelle realtà che sono state più colpite. Quindi non voglio entrare in polemica politica, assolutamente non lo farò, percepisco solo un po' in Italia siamo andati un po' in ritardo. Al di là non solo sul protocollo per quanto riguarda la ripresa delle attività sportive, il protocollo per quanto riguarda il calcio in modo particolare, un po' su tutto siamo andati quasi a traino, e poi arriverà il momento in cui chi di dovere si renderà conto che la situazione è sostenibile e soprattutto non può essere scaricata nei confronti, perché il gioco dello scaricabarile non può funzionare. Quindi se qualcuno vuole togliersi delle responsabilità, affibbiarle a qualcun altro, è chiaro che così non si ripartirà mai. Credo che, come è stato su altri aspetti della ripresa, lo vedrete da domani, si riparte, diciamo, per la stragrande maggioranza delle attività, non dico a tempo pieno ma quasi, è inevitabile che questo debba avvenire anche per il calcio. Quindi mi auguro che da domani in poi si volti pagina e si trovino delle regole sicuramente in sicurezza ma meno stringenti, certo, che possano consentire ad un'attività, ripeto, non è solo la nostra passione del fine settimana, ma è un'attività come tutte le altre, quindi per chi anche ha investito come in tutte le attività, insomma, la nostra, i nostri stati si mantengono soprattutto su quelli che sono le attività commerciali, gli investimenti che vengono fatti, quindi è un'attività come tutte le altre, senza favoritismi, senza pregiudizi, deve essere messa in condizione come le altre di riprendere.
Andrea, visto che te sei parlamentare europeo e quindi ti raffronti con eurodeputati di qualsiasi paese europeo, come dicevi tu, la ripresa è stata diversa da paese a paese, ti volevo chiedere un po' che idea ti sei fatto su quelle che sono le pretese, chiamiamole così, avanzate dall'UEFA, che ha fissato delle date fisse, e poi le dichiarazioni di Ceferin magari sono passate inosservate, però lui l'ha detto chiaro e tondo: chi non ricomincia fa i preliminari. Cioè, insomma, è stato netto e poco aperto, no, sotto questo aspetto, se si può utilizzare questo termine. Quindi io volevo chiederti che percezione si ha in Europa di quello che sta avvenendo nello scenario calcistico italiano, e secondo te se l'UEFA ha agito nella maniera corretta, no?
Beh, un po' su tutte le grandi organizzazioni, valso un po' anche per quanto riguarda la parte politica dell'Unione Europea, al di là dell'organizzazione calcistica dell'UEFA. C'è stata in una fase iniziale una sensazione che il problema riguardasse solo l'Italia, fosse una sfortuna capitata all'Italia, anzi, più che una sfortuna, all'inizio si è pensato che fosse la solita sottovalutazione, incapacità degli italiani che non sono stati bravi nel controllare magari l'ingresso di questo virus. Poi si sono resi conto tutti che non era controllabile, e alla fine chi più chi meno i conti li ha fatti. Anche su questo, un po' su quello che è l'atteggiamento dell'UEFA, vedo a volte diciamo un approccio che non rischia di essere troppo semplicistico. Certo, ripeto, un quadro che debba mantenere delle regole chiare e comuni deve essere trovato. In questi giorni, passando a tutt'altro argomento, la stessa cosa vale per esempio per gli spostamenti delle persone nell'ambito turistico. Anche qui magari
non servirà
Italia
più l'autocertificazione e la quarantena preventiva per i paesi UE. Sì.
Esatto, quindi lo sforzo che dobbiamo provare a fare è quello di metterci un quadro che valga per tutti. E quindi mi auguro, insomma, che al più presto, ripeto, ma con la ripresa delle attività domani e con la ripresa poi quasi completa che ci sarà il 3 giugno, con la riapertura di una parte delle frontiere e quindi una mobilità quasi ordinaria, il calcio non può che riprendere anche nella parte delle competizioni nazionali e internazionali, sarà così.
Simo, se sei d'accordo, facciamo anche un po' un telegrafico a Marcord con Andrea Caroppo, eurodeputato della Lega, su quelli, che sono i suoi ricordi più significativi da tifoso della Juventus, perché la Juventus ha una storia imponente e ovviamente sono tanti momenti vincenti. Chi ha avuto la fortuna di viverli a pieno, come la vittoria della Champions League, come voi due, il sottoscritto purtroppo l'ultima vittoria della Champions nel 96 non l'ha potuta vivere in prima persona, però comunque, Andrea, quello che volevamo sapere era qual è il ricordo a cui sei più legato.
Allora, io juventino dalla nascita, papà juventino, fratello juventino, famiglia, figlie, bambine, tutti juventini, quindi in un feudo quello della... Io sono pugliese, sono leccese, il salentino, un feudo dei bianconeri, e quindi sono nato...
Che anche la città natale di Antonio Conte, eh?
Esatto. Conte, devo dire che però un po' lascia sia con la città di Lecce e sia adesso con la Juve un po' non lascia poi grandi i ricordi stanno lì, i trofei rimangono, però magari dovrebbe essere un po' più attento nel tenere un rapporto con gli ex, al di là delle battute. Quindi io ho avuto la fortuna di vedere la finale Champions dal vivo a Roma all'Olimpico, quella del 96 con l'Ajax, ero dal lato del gol dal primo tempo di Ravanelli e quindi dove si calciarono poi i calci di rigore. Poi ne ho vista un'altra finale che però invece non è stata fortunata, il 2003 a Manchester, ero a Manchester in un'avventura, andai a trovare mio fratello che viveva lì in Inghilterra e insieme a 3 milanisti noleggiammo una macchina da Londra per andare a Manchester. L'andata
però
bellissima, il ritorno un po' meno visto il risultato. E poi dal vivo un altro, anche quello brutto, bel ricordo, ma poi per come è andato a finire un po' meno, scudetto, 29esimo scudetto, io sono pugliese, l'andai a vedere a Bari, si giocava Juventus Regina, scudetto del 2006, era il 29esimo, l'ultimo che dopo poi infilammo, prima di aver infilato questa serie di 8 scudetti, di essere ritornati alla vittoria. Quindi bei ricordi, bei momenti vissuti dal vivo, qualche amarezza, insomma, come juventini a qualcuna siamo anche, soprattutto in campo europeo, abituati ad averne, però insomma tante cose potremmo, tante partite, ma insomma partite viste,
certo,
ho una pecca, però ecco, devo confessare, non sono ancora stato allo stadium.
Mamma
mia. Questo
è
un grande, e questo è una grande colpa, e quindi devo recuperare al più presto.
Fortunatamente io e Simone ci siamo stati, e magari una volta possiamo organizzare, chissà. Lo chiedo telegrafico a entrambi: la Champions League, secondo voi questa Juventus, per come è allestita, può aspirare alla vittoria dell'eventuale Champions? Usiamo sempre l'aggettivo eventuale, perché insomma, dopo quello che è successo quella settimana, Juventus-Milan, Juventus-Inter, porte aperte, porte chiuse, è tutto eventuale.
Magari prima di Simone, tutto ci sarà da rimontare la partita contro il Lione. Non dimentichiamocelo mai che la Juventus parte dall'1-0 appunto per i francesi. A parer mio la Juventus ha la rosa per poter andare avanti in Champions, e teniamo in considerazione un fattore molto importante, che avrà un Cristiano Ronaldo in formissima, uno dei pochi giocatori al mondo a non aver mai smesso di allenarsi.
Andrea, siamo in chiusura, te lo chiedo proprio telegrafico, so che sei scaramantico, però insomma ti devi pronunciare a riguardo, non ti facciamo scappare.
Noi negli anni, sia con Allegri ma anche diciamo in questo, Juve in Champions è competitiva al più alti livelli, come sempre, cioè io ricordo, ecco, non per fare marcordo, ma ricordo Juve del 97, che era una squadra forse imbattibile, e perdemmo una finale clamorosamente. Quindi quando si arriva ad un livello, ecco, ricordava bene che in questo caso però partiamo
perfetto, purtroppo siamo in chiusura, Andrea, quindi ti faccio proprio dire un pronostico spiccio, sì o no quest'anno, so che è difficile.
Il tifoso che deve dire, certo che ce la facciamo.
Oh, sì. Perfetto, almeno abbiamo la benedizione politica, e speriamo, chiaramente, ovviamente da tifosi, poi da giornalisti la seguiamo con la giusta caratura giornalistica, che la Juventus possa farcela anche in Europa. Grazie ad Andrea Caroppo, eurodeputato della Lega, grazie anche a Simone Nasso per avermi tenuto in compagnia, al Nasso nella manica in quest'ora. Io ringrazio tutti voi per essere stati in ascolto in questa Domenica Sport. Ogni domenica siamo tornati 15-17, ringrazio Manuel Moroni in regia. La linea va a Roma da Alessandro Santarelli e Vincenzo Marangio con 2 in bianco nero.
Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.